Siamo arrivati all'appuntamento con il nostro capo e spalla e questa sera abbiamo con noi Damiano Realini. Benvenuto Damiano.
Buonasera Sergio, buonasera a tutti.
Allora, oggi torniamo a parlare di un argomento che ci ha occupato per tanto, tanto tempo purtroppo, e lo facciamo appunto con un angolo un po' particolare.
Sì, innanzitutto vorrei usare il tono adeguato, ecco, quindi perdonami se parlerò anche con una certa lentezza, ma preferisco calibrare le parole per non sembrare irrispettoso. E quindi sì, io vorrei tornare con questo capo e spalla sulla tragedia di Crans-Montana, che anche le persone, come dire, più razionali in fondo sono state tentate di inquadrarlo, di interpretarlo come un oscuro presagio dell'anno che verrà. Sono state spese tante parole in queste settimane di più ambiti, quindi in ambito giuridico, in ambito politico, anche sociologico, però io mi vorrei soffermare invece su un'immagine singola che mi ha colpito e che ai miei occhi risulta essere l'immagine iconica della tragedia. Non so tra l'altro se poi sarà questa l'immagine che la storia sceglierà come emblema della tragedia di Crans-Montana, ma a me ha colpito profondamente e presto la descriverò. Prima però vorrei ricordare che ogni tragedia del passato, tragedie che hanno indignato e commosso e quindi che hanno mosso i sentimenti del villaggio mondo, tutte queste tragedie hanno consegnato all'immaginario collettivo una fotografia iconica, capace per certi aspetti di catturare l'essenza di un evento storico ed epocale. Sono quegli eventi che segnano un prima e un dopo. Gli esempi davvero non mancano. E diversi tra l'altro hanno a che fare proprio col fuoco. Un'immagine iconica ci proviene dal Vietnam, la bambina ustionata che corre terrorizzata. Fuoco c'era anche sulle Torri Gemelle, quando quella disgrazia ha consegnato questa immagine di un uomo che cade dalle Torri Gemelle. Fuoco c'era nella galleria autostradale del San Gottardo. Ma sono tante le immagini davvero che evocano dei passaggi storici. Per esempio, a me una che mi ha scioccato tantissimo era una bambina denutrita in Africa e alle sue spalle l'immagine che incombeva di un avvoltoio. Oppure, vabbè, ci ricordiamo Tank Man, così è passata alla storia quell'immagine di quell'uomo che da solo ferma, alla busta della spesa in mano sembra, e ferma una colonna di carro armati nei giorni della repressione di piazza Tiananmen. Ora, a me non è che importa adesso sapere se l'immagine di cui parliamo oggi è stata prodotta da un fotoreporter o no. In realtà no, è un'immagine che proviene da un filmato, è un fermo immagine, è un frame di un filmato che è stato prodotto da questi ragazzi nella discoteca della Constellation. Ecco.
E allora appunto arriviamo a questo punto a descrivere questa immagine. Uno forse se la può immaginare, ma sì, meglio se la raccontiamo proprio.
È quell'immagine in cui si vedono i ragazzi che stanno festeggiando, sono al piano inferiore del locale Constellation e sono pigiati uno contro l'altro. C'è chi tiene un telefono cellulare in mano, invece in questa selva di braccia c'è chi alza sopra il loro testa una bottiglia di champagne e sappiamo su queste fontanelle, queste scintille sopra le loro teste. E l'avrete sicuramente vista, l'atmosfera ovviamente è di festa, eppure nella stessa immagine, nello stesso momento, già si intravede e aleggia sopra le loro teste, annidata tra i triangolini in gomma piuma, questi pannelli fonoassorbenti, la morte che verrà. Mezzo metro quadrato di pannelli sta iniziando, insomma, a prendere fuoco. E così nella stessa immagine, nello stesso istante, vediamo in basso la gioia di giovani vite che stanno festeggiando al futuro, alla loro vita, e poco sopra di loro c'è tutto il contrario. C'è ciò che capovolge tutto, in fondo è quel fuoco che diventerà indomabile, si intravedono questi pannelli che cominciano a prendere fuoco. Quindi sono due dimensioni, sono distanti antitetiche, una sembra il negativo dell'altra, insomma finiscono per condividere lo spazio di un'unica immagine e come la stessa immagine c'è un cosmo, quindi una situazione ordinata che si trasformerà poi in un caos di mestizia. Ovviamente a creare il ribaltamento c'è stata questa scintilla, una causa minima se ci pensiamo, che poi ha generato delle conseguenze che si protrarranno anche nei decenni. Ovviamente quella scintilla nulla avrebbe potuto se ci fossero state tutte le misure di sicurezza adeguate, se il locale non fosse stato affollato, se ci fossero stati gli estintori, se non erano stati, se non fossero stati applicati dei pannelli così scadenti e così cheap, questi pannelli fonoassorbenti. E ovviamente sarà poi l'inchiesta a stabilire tutte le responsabilità degli adulti e del loro mondo. Uso un termine un po' forte, un po' ogni tanto schifoso, no? È fatto di sotterfugi, di imbrogli, sempre tesi in fondo a lucrare qualcosa in più, qualche franco in più. E che hanno messo i ragazzi in una situazione di pericolo.
Una delle domande che spesso abbiamo sentito, Damiano, è questa: come mai questi ragazzi, molti ragazzi, di fronte alle prime fiamme non sono scappati ma si sono messi a filmare il mostro che stava crescendo, il fuoco, con i loro telefoni cellulari, così come si intuisce nell'immagine di cui stiamo parlando? Perché, secondo te?
Beh, dire che innanzitutto non è colpa loro, i ragazzi non sono scappati, è un po' responsabilità degli adulti, siamo noi che abbiamo messo i telefoni cellulari, queste protesi cognitive in mano ai ragazzi, trasformandoli in sorta di cyborg, lo siamo un po' tutti, devo dire. E così diciamo che più dell'istinto atavico di sopravvivenza, cioè che di fronte alla percezione del pericolo è opportuno scappare, loro hanno attivato quelle protesi e quindi ha prevalso, almeno direi nei momenti iniziali, l'istinto recentissimo di rivolgersi alla tecnologia, forse perché per loro vedere il mondo, che può essere anche pericoloso, un mondo fatto di fuoco, di una possibile morte che verrà, passarlo attraverso il filtro dei loro telefoni cellulari, dell'immagine, significa quel mondo domarlo un po', come dire, sintetizzarlo in un appiattimento anche che dalla tridimensionalità poi porta alle due dimensioni. È un mondo che fa meno paura forse se passa attraverso il filtro del cellulare. Va anche detto che quindi i ragazzi veramente non vanno colpevolizzati. Io ho sentito dire sono stati imprudenti, dovevano stare attenti. Ora ricordiamoci che le vittime erano giovanissimi, esseri umani in crescita. Io ho sentito la trasmissione del collega Gianluca Nicoletti, che ha interpellato un neuropsichiatra infantile, e lui diceva che è nella natura cognitiva e neurobiologica ancora immatura dei ragazzi, insomma, non essere pienamente in grado di analizzare certe situazioni, cioè il giudizio critico, quello che viene definito anche il problem solving, non appartiene ai ragazzi, perché non hanno ancora un cervello sviluppato come il cervello degli adulti. C'è poi l'alcol, ovviamente, che smorza gli allarmi, e ci sono le dinamiche anche della festa e del gruppo. C'è una festa, perché cosa dovrebbe andare storto? Quindi, appunto, ripeto, le reazioni dei ragazzi non è da colpevolizzare, semmai è proprio il contesto prodotto dagli adulti, quindi non sorprendiamoci se si sono messi a filmare invece che scappare. Quindi direi, per concludere, che nella cenere di Crans-Montana è rimasta anche quest'immagine digitale di cui abbiamo parlato oggi, che io non so se diventerà una delle immagini tragicamente iconiche di questo dramma, ma per me lo è stata.
Beh, diciamo che ha tutte le carte in regola effettivamente per rimanere nella memoria di tante persone. Damiano Realini, grazie mille per essere stato con noi in Capo e Spalla.
Grazie Sergio, grazie.